In realtà vorrei fare un esperimento, infatti ho preso appunti, è la prima volta, perché di solito vado a braccio, perché ormai il tema lo conosco molto bene, avendo passato svariati mesi in compagnia di Sara, del comitato 332 e di molti altri aquilani. L'esperimento vorrei fare è provare ad allargare un po' il discorso e parlare di militarizzazione, ma non di militarizzazione del territorio, di militarizzazione di un altro territorio molto più importante che il pensiero. E per farlo vorrei provare a fare un piccolo esperimento, no? Vorrei chiedervi una cosa. Quando c'è stata la frana Giampilli nel 2009, immagino che lo ricordiate, in Sicilia, a un certo punto alluvione e c'è la frana, no? Vi ricordate di cosa avete pensato? Qualcuno di voi ha pensato che forse Bertolaso andò lì e disse beh, qui c'era l'abusivismo, probabilmente aveva ragione? Vi è venuto il dubbio a relativamente che fosse così? Perché io ve lo confesso, a me è venuto. Conosco molto bene il territorio della Sicilia e so che l'abusivismo esiste, no? E, allora, per spiegarvi perché faccio questo preambolo, vi racconto una storia. La storia di un comune che si chiama Castelumberto, che ha una piccola contrada che si chiama Sfaranda. Sfaranda in siciliano vuol dire oltre la frana, perché negli anni 20 c'era stata una frana e l'allora prefetto fece costruire questa contrada al di sopra della frana. Sfaranda aveva un territorio che 100 anni fa era coltivato a gelsi, perché allevavano il bacco da seta. E dopo un po' il bacco da seta, per ragioni dovute al mercato e all'industria, non era più redditizio. E quindi c'è stata una riconversione. I gelsi sono stati sostituiti dai noccioletti e i contadini hanno cominciato ad accogliere le nocciole e a vendere le nocciole in tutta Italia. Stiamo parlando della zona di Neboli, per intenderci, no? È un comune in provincia di Messina, su Neboli. Ad un certo punto succede questo: 30 anni fa il governo italiano fa un accordo con la Turchia e in questo accordo si stabilisce che in cambio dell'abolizione delle accise sull'esportazione dei macchinari agricoli prodotti dalla Fiat, la Turchia avrebbe potuto importare in Italia le nocciole. E questo ovviamente ha devastato la comunità di Sfaranda, perché i contadini che coltivavano i terreni noccioletti si sono trovati improvvisamente a non poter proteggere la concorrenza dei turchi. E che cosa succede ad un certo punto a Sfaranda? Succede che i contadini abbandonano il territorio e quindi, guarda un po', smettono di preparare i terrazzamenti, smettono di pulire i canali di scolo delle acque. E di conseguenza la frana, che nel frattempo giaceva immobile, si è riattivata. E oggi non è una frana spettacolare come quella di Giampilieri, è una frana che avanza di 1 millimetro al giorno. Provate ad immaginarvi che cosa vuol dire avere una casa costruita sopra una frana che avanza di 1 millimetro al giorno. Naturalmente non sono arrivati i telegiornali, i giornali a parlare di questa frana, perché non è spettacolare, non creerà molti probabilmente, ma crea sfollati. Ci sono, per esempio, al momento, credo, un centinaio di famiglie che sono state allontanate dalla Sfaranda. E che cosa succede? Che qualcuno ha parlato di abusivismo, anche lì. Qualcuno ha detto che era stato costruito in un posto dove non si poteva costruire. Ma la nuova contrada è stata costruita negli anni 40-50, quindi dubito fortemente che si possa parlare di abusivismo, come non si poteva parlare di abusivismo a Giampilieri, visto che le origini del paese risalgono al 700. A Sfaranda sta succedendo che è arrivata la protezione civile ad un certo punto e hanno fatto degli interventi, hanno speso 3 milioni di euro per fare una qualificata, per fermare una frana si procede in questo modo, no? Siccome contrariamente a quanto si può pensare le frane cominciano a interessare le aree superiori alla frana vecchia, no? Perché viene giù quello che prima non era venuto giù, quindi si fa una qualificazione, poi si tirano dei cavi sottoterra e si collegano ad un altro momento. Hanno fatto questa qualificata che è costata 3 milioni di euro e non hanno pensato che tra il muro principale, il muretto dove venivano ancorati i cavi, c'erano delle case queste case si trovavano in una zona che di fatto non era protetta e soprattutto in una zona che a causa della presenza dei due muri avrebbe favorito l'infiltrazione delle acque, con il risultato che le famiglie scolari di Sfaranda sono state generate non dalla frana ma dall'intervento della protezione civile. Perché è questo quello che succede quando si interviene dall'alto senza conoscere il territorio. Che cosa succede ancora sparando? Succede che ad un certo punto vengono fatti dei sondaggi per stabilire se si può o meno fare un intervento, no? Perché potrebbe anche darsi che la superficie di scorrimento della fauna potrebbe essere talmente profonda che risulterebbe impossibile fare un intervento, giusto? Pensate che bisognerebbe fare dei pali, dei lavori in muratura almeno 3 volte più profondi dell'ultimo strato che si muove. Quindi faccio un'ipotesi assurda: se la frana fosse a 100 metri di profondità, fare una palificazione di 300 metri potrebbe diventare eccessivo. Quindi tutti i fondi che erano stati stanziati per fare altri lavori di prevenzione sono stati bloccati per ordinanza di protezione civile. Il sindaco è stato esautorato ovviamente della possibilità di gestire i lavori, perché è questa la struttura con cui opera questo tipo di militarizzazione, diciamo così, delle istituzioni, se vogliamo, e hanno cominciato a spendere i soldi per fare i sondaggi, le trivellazioni, non per fare la TAV in questo caso, ma per vedere fino a che profondità arrivava la frana, e per far vedere che stavano facendo questi sondaggi hanno cominciato a lasciare in giro per il comune, che è molto piccolo, delle scatole con le carote, con le metrature scritte, sono lì abbandonate. A un certo punto un abitante di Sparano ne ha preso una e l'ha regalata, no? Perché non servono a nulla, servono solo a far vedere alla popolazione che stanno facendo queste operazioni. Perché vi racconto di Sparano? Perché secondo me è molto interessante il fatto che, se vogliamo, possiamo dire che un po' la colpa di questa frana c'era la fine. Lo so che sembra paradossale non fare questo collegamento, però vi ho raccontato che è successo 30 anni fa con questo accordo e con l'abbandono del territorio, e qui siamo all'esatto opposto dell'abusivismo, no? La frana viene causata non dall'intervento dell'uomo che costruisce, ma dall'intervento dell'uomo che abbandona. Però se si prova a raccontare questa storia, se si prova a raccontare la storia del treno ad alta velocità, se si prova a raccontare la storia dell'albero, di Vicenza, in altre realtà spesso ci si sente dire, ci si sente rispondere in maniera davvero terrificante. Io ieri, come diceva Ezio prima, ho presentato il mio libro, ovviamente non ho raccontato di Sparanda perché non era il contesto per farlo, lì bisognava dargli i numeri e parlare di giustizialismo, di intercettazioni e di indagini, perché era quello che interessava quel tipo di pubblico lì. Ad un certo punto, come faccio spesso, ho cercato appunto di allargare il discorso e di spiegare che con i poteri di protezione civile magari un giorno, tra le grandi opere, si potrebbero fare anche le centrali nucleari, no? E un signore mi ha detto: beh, ma forse la centrale nucleare è necessaria. Io, essendo in un contesto che ritenevo quantomeno resistente, sebbene a Cernobbio, sono rimasto un po' stupito, e lui mi ha detto: ma sai cosa fare io se fossi nel governo? Io individuerei le localizzazioni, poi direi: la volete lì? No. Ok, allora la prima volta che c'è una carenza di corrente elettrica vi tolgo la corrente. Ecco, queste sono le risposte che ci si sente dare quando le persone di determinati territori non hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi e quello che ci raccontiamo. E questa è la militarizzazione del pensiero, ed è una militarizzazione che funziona benissimo, che purtroppo a volte è perpetrata anche da media e organi di stampa che siamo abituati a ritenere antisistemici, e che molto spesso invece sono molto più sistemici del sistema stesso. Ed è una militarizzazione che funziona per slogan, per esempio dalle tende alle case, per esempio tutti in vacanza a spese dello Stato, per parlare sempre dell'Aquila, per esempio il definire un'opera strategica e indifferibile, come è stato fatto per il treno ad alta velocità. Non conosco bene la realtà di Vicenza, immagino che ci siano stati slogan anche lì, posso immaginare a senso che il concetto sarà stato relativo all'amico americano, che alla fine, no? Il nostro migliore alleato, poi a seconda dei momenti storici siamo migliori amici di Israele oppure degli Stati Uniti oppure di Gheddafi, che rende bene l'idea di quanto sia buffo tutto sommato il nostro paese. E questa militarizzazione del pensiero è molto potente, perché vedevo l'altro giorno su internet uno spot, tra l'altro andrò a prendere i colleghi che l'hanno fatto perché li conosco anche, uno spot sit-up, dura 4 minuti e mezzo, e la cosa interessante è che questo spot sit-up è fatto secondo i più raffinati criteri di comunicazione, secondo me, cioè viene presentato quello che è dubbi le domande, che è un ragazzo bruttarello vestito anche un po' male, che è un'espressione triste, e quella che invece ha le certezze, che sa che la TAV farà del bene alla Val di Susa, che è ovviamente una ragazza carina vestita bene e che sorride tantissimo. La cosa paradossale è che poi alla fine della storia è una naturalmente il povero sfigato vestito male, con la barba lunga e incolta, si convince della bontà del suo pensiero, mette uno zainetto e cammina mano nella mano con la ragazza carina, che rimane carina dall'inizio alla fine dello spot, e alla fine le dà addirittura un bacio, perché convintosi della bontà della DAO, finalmente può coronare, cioè una volta che la sua mente è stata piallata completamente, può coronare la sua storia d'amore con la ragazza carina, che probabilmente tutto sommato voleva anche prima, anche se lei era un sit-up e lui no. Ora, io sono vado a braccio, magari potrà sembrarmi un pochettino raffazzonato, perché appunto non era preparato tutto questo, per farvi capire fino a che punto arrivi questa militarizzazione del pensiero, faccio degli esempi. Prima è stata citata Lega Ambiente, che ha fatto un ottimo dossier sulle macerie all'Aquila. Io ho avuto il piacere, o meglio il dispiacere, di fare un incontro radiofonico con una persona di Lega Ambiente. Quando faccio gli interventi in radio sul tema dell'Aquila devo sempre cercare di essere molto sintetico, quindi vado molto duro, no? Mentre in contesti come questo si può prendere un po' di tempo, bisogna essere sintetici, efficaci e dire esattamente che non è vero che non è stato fatto nulla, è stato fatto tutto quello che non doveva essere fatto, questo è il succo. Bene, il rappresentante di Legambiente, che aveva fatto un ottimo dossier sulle macerie, dice nella trasmissione delle fai, infatti mi coglie totalmente preparato, vabbè, però adesso non è che si può criticare tutto, mica li potevamo lasciare nei container. E io non ho avuto la prontezza purtroppo di rispondere, infatti poi il conduttore mi ha dato la parola, perché proprio da lui non me l'aspettavo, no? E allora io ho capito che lo slogan dalle tende alle case, no container, aveva funzionato persino con uno di Legambiente. E continuiamo, non lo so, va bene, lo facevamo già al scorso incontro, no? La questione dell'importanza delle parole, quindi la missione di pace invece della guerra, la prescrizione che diventa soluzione, la ricostruzione dell'Aquila, che non è una ricostruzione ma una costruzione di snowboard, no? Tutto questo è un apparato straordinario che purtroppo è molto più potente della militarizzazione del territorio fatta con gli uomini, perché va a colpire non la comunità, ma va a colpire tutta l'Italia. E così, se tu vai a parlare in altre realtà, a meno che non siano realtà esistenti, conosco bene il tema, della TAV in Val di Susa, a un certo punto arriverà quello che ti dice: sì, vabbè, ma perché? Che problema c'è? Insomma, collega Lisbona a Kiev, no? Con questa straordinaria illusione che un giorno è stata decisa da qualcuno, che ha deciso che il progresso assoluto deve essere per forza loro. Boh, chissà chi è che ha inventato questa leggenda. Oppure la Fiat. Ieri a Cernobbio, un esponente del PT di Cernobbio, mentre faceva un discorso molto simile a questo, ma meno di sinistra extraparlamentare, forse, se vogliamo, mi ha detto: beh, ma basta, adesso non è che possiamo vedere anche Marchionne come un nemico. Marchionne è uno che porta avanti il bene del paese e fa delle cose per far lavorare gli operai. Cioè, io sono rimasto allibito e gli ho detto: ma non è che volersi per forza impostare il discorso sulla lotta di classe, per carità. Però mi ha detto: ma insomma, Marchionne rappresenta forse il peggio del padrone, no? Nel senso che lui cerca anche di mostrare il volto buono. E allora, per fargli un esempio di quanto si sia militarizzati nel pensiero, gli ho chiesto: ma lei guarda che tempo che fa? Lo chiedo anche a voi: voi guardate che tempo che fa in televisione su Rai 3? Sapete chi produce Che tempo che fa? Endemol. Sapete a chi appartiene Endemol? A Mediaset. Chi è Mediaset? Di Silvio Berlusconi. Ecco, se questa cosa qui a noi sembra normale, allora vuol dire che siamo diventati parte del problema e non più parte della soluzione, no? Io so molto bene di cosa parlo, perché nel 2007 per 4 mesi ho lavorato per Mediaset e sono stato pagato benissimo, ho guadagnato 4.200 euro al mese per 4 mesi, più 70 euro al giorno di diaria, che è il pranzo e la cena. Dopodiché non sono più riuscito a guardare nello specchio, ho investito quello che ho guadagnato per andare a fare un documentario sulla cooperazione decentrata in Mali, perché non riuscivo a tollerare di aver fatto una cosa del genere, e ho deciso eticamente di non prendere mai più soldi da media se con una società controllata. E non lo dico per fare le rose, perché non abbiamo bisogno di un no, veramente, perché poi il paradosso è che in Italia abbiamo bisogno degli eroi, no? E allora ci appassioniamo, e la sinistra elegge Amito Travaglio, che fa il suo mestiere, ma chiunque conosca la sua formazione giornalistica, sapendo che non può essere un paladino della sinistra, è surreale che lo sia, si è leggerito il Saviano di turno, per carità, non si può parlare male di Saviano in Italia oggi, quindi non lo farò anche perché è tutto registrato, non mi permetto, ma ci si dimenticano giornalisti che rischiano la vita quotidianamente sul territorio, come per esempio, per citarne una, da Capacchione, sempre per rimanere in Campania, e anche qui, no, prestiamo fede a questa straordinaria costruzione mediatica, al punto che sono convinto che se Marco Travaglio e Roberto Saviano andassero in piazza, prendessero un microfono e sbagliassero, probabilmente prenderebbero un applauso, perché si costruiscono i paladini, il paladino diventa Michele Santoro, che insomma sta lì e si dimentica, come probabilmente si dimenticano molte altre persone, che hanno zero, per esempio, un programma fatto da un sacco di persone, no? Da giornalisti precari, da cameraman che probabilmente non sono assunti, o magari sono assunti e prendono molto meno di quanto guadagna lo stesso Santoro. Ecco, questo processo di militarizzazione del pensiero è forte, perché purtroppo riesce a condizionare anche chi pensa di essere completamente immune. E allora, se poi si vanno ad analizzare le varie situazioni, no? Capiamo benissimo che in Italia oggi ci siamo un po' convinti che il problema prioritario sia Berlusconi, ma il problema prioritario non è Berlusconi, il problema prioritario è il sistema che sopravviverà a Berlusconi e che Berlusconi non ha inventato. Pensavo prima, quando dicevi arrivano i militari, arrivano i carabinieri di notte in Val di Susa, io sono Val Susino, non ti preoccupare. Arrivano i militari di notte, ok, e perché, per dire, in Cile Pinochet quando li faceva rapire, no? Oppure i servizi segreti, se devono fare un rapimento, agiscono di notte, perché è la strategia dello shock, no? Tu o approfitti dello shock come splendida occasione di profitto, come è successo all'Aquila, oppure generi lo shock, quindi è perfetto provare a generare lo shock in una comunità coesa. Il punto qual è? Il punto è che per combattere in qualche modo questo meccanismo, mi rendo conto che il mio è un intervento ben poco giornalistico, forse vi aspettavate numeri e nomi, ma quelli ci sono nel documentario o nel libro, se volete leggerlo. Per controbattere tutto questo, riflettevo sul fatto, e lo dicevo a Sara prima, che bisogna agire un po' come agiscono i virus, no? Cioè bisogna provare ad iniettare questi virus all'interno del pensiero comune, sperando, oppure auspicandosi, che come fanno esattamente iniettate le piccole dosi nel nostro corpo, si generino lentamente gli anticorpi. E ho provato a spiegarlo a un altro signore del PD, che invece era di quelli di Cernobbio di ieri, che invece era di quelli ex militante e compagno, solo che poi quando gli ho ricordato che nel Partito Comunista c'era una corrente che si chiamava i Milionisti, di cui faceva parte Giorgio Napolitano, che era finanziata da Fininvest, ha cominciato a svalvolare anche lui, mi hanno detto vabbè, ma allora sono qualunquista, c'è il male dappertutto. No, non sono qualunquista, però cerco di raccontare i fatti. Ho provato a spiegargli questo, no? Che bisogna proprio evitare di dire cose come mi ha detto lui, e allora facciamo la rivoluzione col bagno di sangue. No, perché tanto in Italia non abbiamo fatto neanche la rivoluzione industriale, quindi non posso sperare che ci sia una sollevazione popolare, quindi vedo come unico anticorpo, come unica possibilità, quella di agire in questo modo. Ed è qui che trovo un senso nella professione che ho scelto di fare, che poi alla fine non è nient'altro che andare in giro a raccontare storie, magari un po' affazzonate come quella che vi ho raccontato oggi, sperando che questo lavoro, e mi immagino un lavoro che non riguarda ovviamente solo me, ma che riguarda un sacco di persone, che sarà probabilmente ventennale, o forse di più, se pensiamo che Berlusconi con le televisioni ci ha messo 20 anni a plasmarci quasi tutti, forse ce ne vorranno 40, però quello che auspico è che questo sistema di racconto capillare dal basso, lo posso dire dal basso anche se è abusato, ma è bello dirlo almeno qui, possa generare non una rivoluzione con lo spargimento di sangue, ma perlomeno una rivoluzione culturale, che è veramente quella di Berlusconi.